Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il dibattito culturale ed artistico e la realtà quotidiana ci richiamano la necessità e l'urgenza di un rinnovato dialogo tra estetica ed etica, tra bellezza, verità e bontà. E quanto scrive Benedetto XVI nel messaggio inviato ieri per la 13ª seduta pubblica delle Pontificie Accademie, che si è svolta appunto ieri mattina sul tema universalità della bellezza, estetica ed etica a confronto. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. In questo mercoledì 26 novembre 2008 c'è Vasco Feligini in console, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Parliamo oggi dunque del dialogo tra fede e bellezza, tra teologia e mondo dell'arte, tra chiesa e artisti. Una ricerca della bellezza che fosse estranea o avulsa dall'umana ricerca della verità e della bontà, ha scritto il Papa in questo messaggio che è stato letto ieri mattina nell'aula magna del Pontificio Consiglio della Cultura dal Cardinal Tarcisio Bertone. Dicevamo, una ricerca della bellezza che fosse estranea o avulsa dall'umana ricerca della verità e della bontà si trasformerebbe, come purtroppo succede, in mero estetismo e soprattutto per i più giovani in un itinerario che sfocia nell'effimero, nell'apparire banale e superficiale o addirittura in una fuga verso paradisi artificiali che mascherano e nascondono il vuoto e l'inconsistenza interiore. Di qui la necessità e l'impegno di un allargamento degli orizzonti della ragione per tornare a comprendere anche l'intima connessione che lega la ricerca della bellezza con la ricerca della verità e della bontà. Una ragione che volesse spogliarsi della bellezza risulterebbe dimezzata, come anche una bellezza priva di ragione si ridurrebbe ad una maschera vuota e illusoria. E in questo messaggio rivolto al presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che è anche il presidente del Consiglio di coordinamento delle sette accademie pontificie, Monsignor Ravasi, il Papa ha voluto citare una sua risposta data il 6 agosto scorso nell'incontro col clero della diocesi di Bressanone. E in quell'occasione il Papa aveva risposto alla domanda di un padre francescano Hofgartner che gli chiedeva se non andasse ribadita in qualche modo l'importanza dell'esperienza estetica della fede nell'ambito della Chiesa, proprio per l'annuncio e la liturgia. Ascoltiamo cosa ha risposto, o almeno una parte della risposta di Benedetto XVI in quell'occasione.
Ja, ich glaube, dass beides zueinander gehört. Die Vernunft, die Genauigkeit, die Redlichkeit des Nachdenkens über die Wirklichkeit.
Sì, penso che le due cose vadano insieme, aveva detto il Papa. La ragione, la precisione, l'onestà della riflessione sulla verità e la bellezza. Una ragione che in qualche modo volesse spogliarsi della bellezza sarebbe dimezzata, sarebbe una ragione accecata. Soltanto le due cose unite formano l'insieme e proprio per la fede questa unione è importante. Più avanti il Papa aveva ricordato: una volta ho detto che per me l'arte ed i santi sono la più grande apologia della nostra fede. Gli argomenti portati dalla ragione sono assolutamente importanti ed irrinunciabili, ma poi da qualche parte rimane sempre il dissenso. Invece, se guardiamo i santi, questa grande scia luminosa con la quale Dio ha attraversato la storia, vediamo che lì veramente c'è una forza del bene che resiste ai millenni. Lì c'è veramente la luce della luce. E nello stesso modo, se contempliamo le bellezze create dalla fede, ecco, sono semplicemente, direi, la prova vivente della fede. Se guardo questa bella cattedrale, è un annuncio vivente, essa stessa ci parla. E partendo dalla bellezza della cattedrale, riusciamo ad annunciare visivamente Dio, Cristo e tutti i suoi misteri. Qui essi hanno preso forma e ci guardano. Tutte le grandi opere d'arte, le cattedrali gotiche, le splendide chiese barocche, tutte sono un segno luminoso di Dio e quindi veramente una manifestazione, un'epifania di Dio. Così Benedetto XVI, dunque, nell'agosto scorso a Bressanone, il Papa ieri nel messaggio che ha inviato all'Arcivescovo Ravasi ha voluto citare questa sua risposta. Per tornare a sottolineare l'importanza di una impostazione anche estetica nella evangelizzazione, la bellezza delle opere di cui ci parla il Vangelo rimanda ad un'altra bellezza, ha scritto Benedetto XVI, verità e bontà che soltanto in Dio hanno la loro perfezione e la loro sorgente ultima. La nostra testimonianza deve nutrirsi di questa bellezza. E il Papa ha ricordato anche come durante il recente Sinodo dei Vescovi, convocato per riflettere sul tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, molti interventi hanno evidenziato il valore perenne di una bella testimonianza per l'annuncio del Vangelo. Nel messaggio conclusivo, poi rivolto dai padri sinodali a tutti i credenti, si ribadisce la bontà e l'efficacia della via pulcritudinis, della via della bellezza, uno dei possibili itinerari, forse quello più attraente ed affascinante, per comprendere e raggiungere Dio. Ma su questo messaggio che il Papa ha inviato ieri alle Accademie Pontificie riunite in seduta comune, messaggio che conteneva poi anche la premiazione di un giovane poeta e di un giovane pittore e della Fondazione Stauros. Sentiamo il commento del padrone di casa, l'arcivescovo Ravasi, che ha ospitato nel suo dicastero questa seduta pubblica, la 13ª seduta pubblica delle Pontificie Accademie. Monsignor Ravasi commenta il messaggio di Benedetto XVI in questa occasione.
Ci sono almeno due provocazioni che quasi si possono raccogliere tra le tante suggestioni che questo messaggio comprende. Da un lato è il ritornare ancora a considerare la bellezza come una grande via di conoscenza. È sorella della verità la bellezza e non staccata come spesso accadeva nell'interno di alcuni sistemi di pensiero. E proprio perché è ricerca tendenzialmente verso l'infinito, diventa anche ricerca del trascendente. L'artista cerca di comprimere nello stampo freddo di un'opera o di una poesia di pochi versi l'infinito e l'eterno. E quindi è questa una vera e propria via per tentare di ritrovare la verità suprema, di avvicinarci il più possibile al mistero. Dall'altra parte la provocazione ulteriore è invece di ordine più concreto, tentare di ristabilire ancora un dialogo fecondo anche con l'arte contemporanea, con gli orizzonti attuali nei quali purtroppo non c'è più la ricerca di due verità, di due caratteristiche fondamentali dell'arte, come accadeva in passato, la bellezza e il messaggio. L'arte di oggi diventa semplicemente una sorta di epifania del reale in quanto tale. Ecco invece il desiderio, se è possibile ancora stabilire una comunione tra fede e arte, anche l'arte potrebbe, attraverso i grandi simboli delle religioni, attraverso le grandi narrazioni, attraverso le grandi figure, attraverso le grandi domande, ritrovare ancora la possibilità di coniugare bellezza e messaggio, bellezza e significato.
Secondo lei, per ristabilire questo dialogo, quale sforzo deve fare l'arte e quale sforzo deve forse fare la Chiesa?
La Chiesa deve innanzitutto cercare di comprendere che l'arte contemporanea ha una sua grammatica, ha una sua sintassi e ha una sua stilistica, cioè ha un suo modo di esprimersi nuovo, tant'è vero che anche la persona che non ha una grande attrezzatura culturale, ma che è di una certa qualità, di fronte alla musica contemporanea si trova sconcertato, di fronte all'arte contemporanea non riesce a capire quale sia il significato nascosto nell'interno di una tela o di una performance. Proprio per questo motivo è indispensabile non voler ritornare ancora al passato imitandolo, dando origine a quelle riproduzioni stile neogotico, neoclassico, che alla fine sono soltanto delle riedizioni stanche di un messaggio passato. Cercare di comprendere qual è questo nuovo linguaggio e l'arte, la cultura in genere, deve riuscire a ritrovare ancora in quella specie di deserto che è la società contemporanea, la cultura contemporanea in cui si trova immersa, ritrovare ancora questi grandi segni, questi grandi messaggi, queste grandi idee anche, che inquietano ma anche arricchiscono immensamente il conoscere dell'uomo.
Non c'è il rischio che questo tipo di approccio porti poi a un discorso critico nei confronti di opere che sono magari molto lontane dall'ispirazione cristiana?
Ecco, l'indispensabile certamente è quello del tentare di vedere sempre che anche nell'interno di certe opere che a prima vista possono sembrare scandalose e che quindi non sono da mettere nell'interno della liturgia, non sono da collocare nello spazio sacro o comunque in luoghi nei quali i fedeli cercano una loro immediato incontro col divino, riconosciuto questo, che non sono da collocare in questi spazi, però bisogna anche riconoscere che tante volte la stessa espressione artistica provocatoria ha al suo interno forse il desiderio di tentare di ritrovare ancora quel mistero che è stato ormai abbandonato, dimenticato. Diciamolo in un'altra maniera, forse un po' paradossale: tante volte nell'interno delle degenerazioni stesse dell'arte, nell'interno della blasfemia persino, c'è sottinteso una nostalgia dei grandi valori, delle grandi parole, dei grandi messaggi, delle grandi narrazioni, delle grandi figure che costituivano il nostro volto, che costituivano cioè la nostra identità di uomini e donne dell'Occidente. Proprio in questa luce, allora, dovremmo anche, senza per questo avallare queste ricerche, capire ciò che sta sotto e tentare di risolvere questa domanda, di rispondere a questa interrogativa.
Il Papa ha voluto ricordare come il recente sinodo ha riproposto la via della bellezza per tornare alla parola. Quali sono i risultati più concreti della recente assemblea sinodale su questo aspetto, secondo lei?
Ha aggiunto anche un paio di aggettivi, dicendo che questa è forse la via più affascinante e la via più coinvolgente per poter ritornare ancora a Dio, la via pulcritudine, la via della bellezza. Ecco, io penso, sulla base del sinodo dei vescovi, ci siano almeno due strade che si possono percorrere. La prima strada è indicata proprio dal testo stesso del messaggio, il quale è costruito su quattro simboli: il simbolo della voce, il simbolo del volto, il simbolo della casa e il simbolo della strada. Cioè ritorniamo ancora, anche nell'interno della nostra comunicazione religiosa, nel messaggio religioso, ritorniamo ai simboli. Ritorniamo alle narrazioni, ritorniamo cioè a un dire Dio in modo bello. Guardate come faceva ad esempio Cristo, coinvolgendo il suo uditorio attraverso il gioco mirabile delle sue 35 parabole, che diventano 72 se si prendono anche le metafore o i simboli espansi. Quindi, prima via, ritorniamo ancora alla bellezza della comunicazione attraverso i simboli, attraverso anche lo splendore stesso della parola. Seconda strada, secondo itinerario da seguire, la Bibbia. Il testo biblico è un testo letterariamente anche significativo. Ha condizionato la storia della cultura dell'Occidente, è, come si suol dire, il grande codice, è l'alfabeto colorato della speranza nella quale hanno intinto il loro pennello per secoli i pittori, come diceva Chagall, è il grande alfabeto anche della cultura e dell'etica stessa, pensiamo al Decalogo. Ecco, ritorniamo ancora alla Bibbia, perché la Bibbia certo deve essere letta come lampada per i passi nel cammino della vita, ed ecco anche in questo caso un simbolo, cioè come norma per l'esistenza del credente, però è anche al tempo stesso una grande testimonianza di bellezza, di arte, di letteratura e persino di musica. Pensiamo ai Salmi, che cosa sono stati per la musica, che deve essere ancora riproposto non soltanto all'orizzonte dei credenti, ma all'intero orizzonte della cultura contemporanea.
Infine, una parola sulle Pontificie Accademie, una seduta pubblica, una premiazione alla presenza del Segretario di Stato. Qual è davvero il ruolo che hanno queste Pontificie Accademie e che lei, come Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, coordina?
Sono sette le Pontificie Accademie e in un certo senso costituiscono come una specie di arcobaleno dai colori diversi, perché ci sono accademie di tipo strettamente letterario, artistico, musicale, come quella dei virtuosi al Pantheon, Esistono delle accademie squisitamente storiche, rigorosamente storico-archeologiche, come l'Accademia Pontificia di Archeologia. Ci sono delle accademie che invece si interessano in maniera vigorosa di teologia o di storia della teologia, e ci sono anche delle accademie che si preoccupano di più di studiare, per esempio, e di favorire anche quella forma particolare di cultura che è la devozione, in questo caso la devozione mariana. C'è quindi una gamma molto variegata, e il mio auspicio, la mia speranza anche nella funzione appunto di presidente del coordinamento è quella non soltanto di farle più spesso incrociare tra di loro in ricerche comuni, come facciamo nel 2009 attorno alla figura di Paolo, di San Paolo nell'anno paolino, ma anche di tentare di far sì che ciascuna di esse possa sempre di più allargare il suo ambito, incidere un po' nel tessuto della cultura contemporanea, soprattutto in quella dimensione che io considero purtroppo una delle più delicate e più difficili, che è il mondo giovanile. Far sì, cioè, che anche, ed è significativo che sia stato premiato anche un pittore molto giovane e anche un poeta, tutto sommato ancora giovane, perché si vuole in un certo senso riportare ancora questa grande ricchezza a un mondo come quello giovanile, che non trova itinerari, che si trova spesso perso e disperso.
Volete scongiurare il rischio che accademia diventi sinonimo di qualcosa di autoreferenziale, di noioso, di paludato?
Giustamente, proprio perché già dire la parola accademico vuol dire spontaneamente immaginare qualcosa di noioso, come purtroppo spesso accade, perché si è fermamente convinti della propria, come si suol dire in maniera un po' sofisticata, autoreferenzialità, cioè di parlare quasi a se stessi e soltanto a se stessi. La vera cultura non è mai erudizione morta e spenta. La vera cultura è, e usiamo un termine purtroppo un po' obsoleto ai nostri giorni, sapienza. E in latino sapere, prima ancora che sapere, vuol dire avere sapore, cioè avere gusto, avere passione per queste realtà mirabili che sono le realtà che ha conquistato l'uomo attraverso la sua ricerca artistica e culturale.
Così dunque Monsignor Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e del Consiglio di Coordinamento fra le Accademie Pontificie, così in margine proprio alla 13ª seduta pubblica di queste accademie che si è svolta ieri mattina in Vaticano. All'arcivescovo Ravasi è arrivato il messaggio del Papa, lo abbiamo poco fa riassunto, che sottolineava l'importanza di armonizzare la dimensione dell'etica e quella dell'estetica. Sentiamo su questo tema il professor Vitaliano Tiberia, intervenuto anche lui ieri mattina, presidente della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. L'intervista di Alessandro Gisotti.
E il bello, che è pietra angolare del concetto di forma, è stato posto spesso a confronto con il bene e il vero. E in questo senso si può pensare ad una armonizzazione. Il bello rappresenta un po' la sintesi di queste altre due categorie, del bene e del vero. Il bello come si raggiunge se non con l'arte? Già Paolo VI disse che la Chiesa aveva bisogno degli artisti. L'ha ripetuto Giovanni Paolo II in una sua memorabile ormai lettera del 1999. Lui, che era stato un attore che continuava a scrivere poesie, si rivolse ai suoi, fra virgolette, colleghi artisti, ricordando, ecco, che il concetto di bello ha attraversato i secoli, è partito dal mondo antico, da Platone, ed è giunto fino a noi, ed ha accomunato mondi lontani, ha superato le ideologie, le divisioni, e in questo senso il bello ha una sua universalità. Spesso il bene e il vero dividono gli uomini fra loro, il bello riesce ad accomunarli. In questo senso anche le ultime riflessioni del Papa Benedetto XVI sono illuminanti. Il bello dà gioia, l'opera d'arte dà gioia, perché l'opera d'arte sgorga prima dall'intuizione, dopodiché giunge all'espressione. In questo senso si può pensare veramente ad una straordinaria sintesi che il bello offre agli uomini.
Giovanni Paolo II, Papa poeta e in gioventù attore, Papa Benedetto, Papa musicista, e in un'udienza generale del maggio scorso, Benedetto XVI ha sottolineato che la fede è gioia, perciò crea bellezza. Ecco, una sua riflessione su queste parole del Papa.
Certo, la fede è gioia, la fede è qualcosa di interiore, la fede è un dono, diciamo noi cristiani. La fede si può accomunare al bello, alla bellezza. Perché? Perché è la fede che riesce a illuminare la vita. In questo senso le parole del Papa mi sembra siano definitive. Non c'è possibilità di controdeduzione. È un assoluto, potrei definirlo, storico, filosofico, ontologico in una parola. D'altra parte il Papa, essendo tedesco, ricapitola nella sua cultura quella che è stata anche la grande estetica che è venuta da quel paese, da quel grande paese, l'estetica che nasce nel mondo moderno con Kant e si sviluppa poi nel Settecento, nell'Ottocento, fino a Goethe, Schiller, fino ai grandi dell'estetica tedesca. Ecco, quindi, e sul piano della fede e sul piano anche della vita quotidiana, l'estetica, il bello, danno gioia, emozione.
E da ultimo, professore, quali sono le sue aspettative per questo evento che riunisce le pontificie accademie sul tema universale della bellezza?
L'universalità della bellezza è qualcosa di indiscutibile e intorno al bello non si discute troppo, non ci si divide, intorno al bello ci si unisce, ci si accomuna, si fanno grandi progetti per l'avvenire. In questo senso può essere un punto di partenza straordinario per poter ripensare anche a quello che è il bene e il vero, a quello che è anche il giusto. Il nostro tempo si è forse troppo concentrato sul concetto di giustizia e ha dimenticato quello di bellezza e di amore. Ecco, la bellezza e l'amore possono tornare a vivere se noi avremo la volontà ancora una volta di credere in essi. Questo è un po' quello che io mi aspetto. Sul piano pratico è difficile dare delle formule, perché poi la creatività degli artisti attraverso la quale si raggiunge il bello non ha bisogno di ricette o di formule. La forma artistica è qualcosa di misterioso, è qualcosa che appartiene alla creatività dell'uomo, dell'artista in particolare, e in questo senso è uno dei più grandi doni che il Creatore ci ha dato.
Ed era Vitaliano Tiberi, il presidente della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, che ieri ha organizzato questa 13ª seduta pubblica delle Pontificie Accademie sul tema Universalità della Bellezza, Estetica ed Etica a Confronto. Grazie ad Alessandro Gisotti per questa intervista, grazie anche all'Arcivescovo Ravasi, che coordina come presidente del Dicastero della Cultura queste accademie. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi proprio questa seduta pubblica delle Accademie Pontificie e il messaggio che il Papa ha inviato loro attraverso il Cardinal Bertone, l'invito proprio a rinnovare il dialogo tra verità e bellezza. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a parlare di questo incontro, di questo avvenimento, e parleremo proprio con colui che ha ricevuto ieri mattina il premio delle Pontificie Accademie. Restate sintonizzati.
Strage di Erba, colpi di scena in aula, parlano Azzuzzi e Olindo, giudici in camera di consiglio per il verdetto. Crisi internazionale, la Commissione europea vara un piano da 200 miliardi di euro per stimolare l'economia. Prime misure del governo per le famiglie più deboli, arriva la carta acquisti, Tremonti, benefici per 1.300.000 persone. Caos in Thailandia, l'aeroporto di Bangkok bloccato dai manifestanti antigovernativi, a terra 3.000 passeggeri, tra cui 50 italiani. Ancora in coma il bimbo precipitato dalla finestra della scuola a Milano nel pomeriggio, i funerali di Vito morto a Rivoli. Champions League, primi verdetti, Juventus qualificata fuori la Fiorentina, stasera Cluj Roma e Inter Panathinaikos, telecronaca su Rai 2 dalle 20.45.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita, siete sulla Radio Vaticana in diretta, come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare il sommario del TG1 dell'1:30 per darvi un'idea delle notizie più importanti, almeno secondo il TG1 in Italia in questo momento. Vi ricordo che il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana, arriva tra circa 25 minuti alle 14. Torniamo a parlare di verità e di bellezza, torniamo a parlare della 13ª seduta comune comune delle Pontificie Accademie, seduta pubblica di queste Accademie Pontificie che si è svolta ieri qui a Via della Conciliazione. Abbiamo ricordato come nel messaggio del Papa letto dal Cardinal Bertone ci fosse proprio nell'ultima parte poi il conferimento del premio delle Pontificie Accademie. Ricordiamo che la medaglia del pontificato è stata assegnata al dottor Giulio Catelli, giovane pittore, e anche alla Fondazione Stauros, una onlus che ha realizzato il Museo d'Arte Sacra Contemporanea e ha organizzato la Biennale d'Arte Sacra. Invece il vero e proprio premio delle Pontificie Accademie, che è stato istituito da Giovanni Paolo II e che ha la finalità di suscitare nuovi talenti in vari campi del sapere e incoraggiare l'impegno di giovani studiosi, artisti e istituzioni che dedicano le loro attività alla promozione dell'umanesimo cristiano, è stato assegnato al poeta Daniele Piccini, distintosi per il suo impegno sia nello studio critico della poesia e della letteratura, particolarmente di quella italiana dell'origine del Rinascimento, sia per la sua militanza attiva appunto in campo poetico, espressa in alcune significative raccolte. E Daniele Piccini, poeta e critico letterario, collega giornalista, è con noi in linea, lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio, Piccini. Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Le chiedo ovviamente cosa ha provato ieri in questa mattinata che si è conclusa per lei con questa assegnazione così importante, il premio che gli è stato poi consegnato dallo stesso segretario di Stato, Cardinal Bertone.
Ma guardi, è stata dal mio punto di vista, non solo per la premiazione ma anche per la prima parte, una mattinata bellissima, come dire, densa di significati. C'è stata l'introduzione ai lavori di Sua Eccellenza Monsignor Ravasi, che è stata particolarmente ricca, e lì si è compreso come la cultura possa diventare un valore positivo e profondo, anche la cultura in ricerca, anche la cultura a volte controversa del pieno Novecento, della contemporaneità, in qualche modo interessi quanto ad una ricerca di verità. E l'arte in quanto espressione veritiera e sincera è attraversata da un desiderio. Questo è quello che mi è parso di cogliere nelle parole di Monsignor Ravasi, che a un certo punto faceva coincidere, basandosi anche sulla traduzione greca dei 70 della Bibbia, l'idea di bello e di buono, che era un po' il tema della mattinata. Io ho cercato di portare il mio contributo. Il mio ultimo libro di saggi si intitola Letteratura come desiderio. Io credo che nell'arte, per me soprattutto nell'espressione poetica, ma naturalmente non solo quella creativa ma anche quella letta presso altri autori, la letteratura sia una grande tensione, è come la costruzione di un ponte che non arriva mai a compiersi. E anche gli autori sentiti come negativi, penso a quella immensa genialità linguistica che fu Giacomo Leopardi, anche in quegli autori noi sentiamo vibrare, battere il senso di un desiderio che può essere risolto in chiave negativa o può trovare uno sbocco, ma c'è questa attesa che ci tiene, che ci innalza, che ci fa sentire in qualche maniera uomini fino in fondo, anche nel momento eventualmente della disperazione. Non so se le ho risposto.
Sicuramente, tra l'altro in un'intervista che ci ha rilasciato subito dopo la seduta pubblica delle Pontificie Accademie, Monsignor Ravasi, proprio dicendo quello che lei ricordava, e forse, se ricordo bene, citando anche un passaggio della lettera agli artisti di Giovanni Paolo II, ricordava che anche in opere d'arte che sembrano molto lontane dall'ispirazione cristiana si può appunto intravedere quella nostalgia di alcuni valori, no? Questo è un po' quello che lei stava dicendo.
Io credo che sia così, magari non so se si tratti di nostalgia o in qualche modo di un desiderio che non dà il nome di cristianesimo a quello che si sta cercando, no? Penso a un testo bellissimo di Leopardi come Alla sua donna, poi alla canzone Alla sua donna, poi ci sono stati alcuni poeti anche nel pieno Novecento che hanno cantato in positivo l'essere. Io ieri ho avuto l'onore e il piacere di citare, ricevendo questo premio, quello che io molto miseramente però ho considerato il mio maestro, che è Mario Luzzi, e il quale è stato capace anche in un secolo tormentato di cantare, soprattutto nella fase matura della sua arte, l'idea dell'essere, no? Mentre c'era un'idea di negazione, il dire ciò che non è, Luzzi voleva cantare l'essere, però come faceva a cantare l'essere? Doveva risalire attraverso tutte le contraddizioni e le lacerazioni del creato, cioè anche chi vuole cantare in positivo, se utilizza uno strumento artistico contemporaneo, che quindi è passato attraverso la rottura, le avanguardie, deve come dire, avventurarsi verso l'unità passando attraverso la lacerazione, la frammentazione, e però attraverso questo desiderio tentare di immaginare una risalita, una riunificazione. Quindi è, come dire, un'opera desiderante che può avere un afflato più o meno positivo, ma c'è spesso, c'è in una grande maggioranza dei casi c'è questo desiderio dentro la letteratura, senza poi togliere che ci sono anche letterature concepite per fare da sabotaggio della lingua, insomma ci sono molte altre concezioni. Quella che io ho sentito più mia era questa idea di usare la letteratura come una forma di desiderio, dove quindi lo spazio della religione non è coincidente, ma inevitabilmente ci sono dei momenti in cui l'attenzione, persino linguistica, l'attenzione emotiva può essere comune.
Ecco, allargando un po' il discorso dalla letteratura all'arte in genere, e riprendendo le parole di Papa Benedetto XVI nel messaggio che ha inviato alle accademie ieri, ma anche le parole dette dal Papa l'agosto scorso, che lui ha voluto ricordare in un colloquio a Bressanone, il Papa ricordava davvero che tutte le opere, grandi opere d'arte, tutte sono un segno luminoso di Dio e quindi veramente una manifestazione, un'epifania di Dio. Ecco, lei è d'accordo che la via della bellezza, così come ha detto anche il recente sinodo, è la via più appropriata, che spesso viene anche dimenticata, per tornare a Dio in qualche modo?
Guardi, io qui naturalmente per pudore non posso parlare di me come giovane artista, parlo di me come fruitore o studioso. Io ieri ho dato come piccolo segno di gratitudine un opuscolo in cui ho riprodotto l'immagine della Madonna della Misericordia di Piero della Francesca e a fianco c'era un mio testo poetico inedito. Ecco, io sono originario di Sansepolcro, che è questo piccolo paese in Toscana orientale al confine con l'Umbria, dove è nato ed è a lungo vissuto Piero della Francesca, e io credo che una delle forme più straordinarie di contemplazione che ci possano essere donate è mettersi davanti alla resurrezione di Piero o appunto alla Madonna della Misericordia. Allora lì si capisce come anche tutta la forza dello studio prospettico, della matematica, dell'arte scienza, dell'umanesimo, ad un certo punto in un artista come Piero si condensi nel far comprendere o perlomeno intuire, balenare alla mente che cosa possa essere la resurrezione. E io di fronte a questo tipo di opere d'arte credo che non si possa non sentire come questo linguaggio, che è portato al bello e anche ad una ricerca di verità, di conoscenza, è difficile non sentire come questo linguaggio in qualche modo conduce verso la strada della fede, può condurre, è una via segnaletica, è un'indicazione. Io credo che se non ci fosse la storia dell'arte occidentale, la stessa storia della fede sarebbe in qualche maniera più povera. Ricordavo ieri che insomma a lungo la cosiddetta Biblia Pauperum sono state le immagini dei nostri artisti, sono stati gli affreschi. In qualche modo noi siamo cresciuti, abbiamo imparato a guardare e a capire attraverso queste immagini di bellezza. Io credo che naturalmente ci sia un germe di verità e di bontà dentro questa tradizione. Dicevo ieri che anche un giovane poeta, come posso oggi essere io, non può che tentare, seppure senza ricalcarla, di riprendere, no, tutta questa straordinaria tradizione che per noi parte almeno dalla Commedia, dalla maestosa cattedrale della Commedia, non può che tentare di inserirsi in quella corrente. Se uno volesse fare da solo, nell'arte come nella fede, senza tener conto di tutta la bellezza immaginata, di tutta la riflessione prodotta, alla fine si troverebbe smarrito. L'arte è una corrente, un fiume, che in qualche modo è simile, è vicino a quello della fede. Dicevo ieri, nella fede ci sono gli spuntoni rocciosi dei padri della Chiesa, dei santi. Noi guardiamo a Dante, guardiamo a Petrarca, e mentre ci portano al modo di lavorare nell'arte, probabilmente ci illuminano su una possibile epifania, che può essere anche una ierofania, una manifestazione di Dio.
Ecco, Piccini, voglio ricordare a chi ci ascolta, siamo con Daniele Piccini, poeta e critico letterario, giornalista, vincitore del premio delle Pontificie Accademie che gli è stato assegnato proprio ieri qui in Vaticano. Lei ha pubblicato già diverse raccolte come poeta e anche un critico, ricordiamo che ha curato un'antologia importante, la poesia italiana dal 1960 a oggi per la Rizzoli. Dunque è un poeta contemporaneo. Parliamo di arte contemporanea, perché a questo discorso è sotteso il fatto che molto spesso si intravede un po' una separazione, no? Una lontananza tra la Chiesa oggi e gli artisti e l'arte contemporanea. Come riavvicinare, come far collaborare di più gli artisti con la Chiesa, così come auspicato da Paolo VI già diverse decine d'anni fa?
Guardi, come lei immagina e poi sa bene, il tema è molto complesso. A questo proposito proprio la Fondazione Stauros potrebbe forse dare delle risposte, perché organizza questa biennale di arte sacra da diversi anni. Io credo che dal punto di vista della Chiesa, e questo mi è parso di cogliere ieri nelle parole di Monsignor Ravasi, quello che occorre è tessere il filo di un dialogo. Io credo che ci sia, per tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento, negli artisti, anche negli artisti contemporanei o in una parte di essi, una porzione di senso religioso, se non vogliamo dire di cristianesimo dogmaticamente identificabile. Credo che si tratti semplicemente di dialogare, perché io sono convinto che una parte dell'arte contemporanea stia in qualche modo reinterrogandosi. Diciamo che nel Novecento tutte le forme di rottura, di lacerazione, di sabotaggio, come prima l'ho definito, sono state tentate. Oggi siamo di fronte ad una necessaria reinterrogazione di tutta la storia per arrivare a tornare a produrre qualche cosa di visibile, di comprensibile e, perché no, anche di bello, seppure magari un bello triturato, complesso, stratificato, meno evidente, meno balenante di quello, diciamo, rinascimentale. Io sono convinto che questi germi siano in circolazione nel mondo degli artisti. Credo che non occorra fare altro che dialogare, essere attenti e in qualche modo coltivare. A me pare, ora io, come dire, sono parziale perché ho avuto l'onore di essere premiato, però mi pare che questo premio, che fu voluto, se non erro, da Giovanni Paolo II, nella giornata in cui le pontificie accademie si riuniscono, dato proprio a dei giovani, e in fondo un premio dato per quello che hanno fatto fino a quel momento e come incoraggiamento per continuare, sia, come dire, una prova di questa attenzione, sia un segno straordinario. Secondo me questa può essere la via giusta.
Piccini, qualche anno fa Giovanni Raboni sul Corriere della Sera pubblicò un articoletto che si intitolava «La poesia si vende ma non si dice». Anche oggi è così?
Ma sa, prima di tutto ci mancano molto i Raboni, no? Io ho avuto la fortuna, oggi ho 36 anni, ho avuto la fortuna di essere un po' allevato, di aver conosciuto i Raboni, Luzzi, e nel giro di pochi anni questi grandi maestri sono tutti scomparsi. Finché Raboni scriveva sul Corriere di Poesia, già
stavamo meglio, insomma.
Stavamo meglio. Il discorso, come dire, lì c'è un grosso problema e sarebbe lungo, e lo affronto con una battuta dicendo questo: c'è l'illusione che la poesia sia semplice, siccome può bastare, partendo da una scolastica infarinatura che di solito muove da Ungaretti di Allegria, dall'Ungaretti del Porto Sepolto dell'Allegria, l'idea che basti andare a capo per fare una poesia. Allora c'è questa, come dire, c'è questa illusione che si può facilmente scrivere. E invece la poesia, in realtà, proprio perché concede una grandissima libertà, poi, come dire, richiede anche un fortissimo autocontrollo. È un'arte in qualche modo difficile ed è impensabile di poter scrivere o fare una qualunque strada senza leggere, senza cercare di conoscere tutto quello che è stato fatto nel passato e dai contemporanei. Quindi il paradosso per cui in tantissimi scrivono e in pochissimi leggono ci dice che, a mio modo di vedere, la nostra società è assetata di poesia, ma di parola sensata, ma per larghissima maggioranza si nutre di surrogati. Bisognerebbe, perché la poesia che cosa fa? Richiede fatica. Non è vero che la poesia si capisce.
Il suo maestro Luzzi, che prima citava, su un verso lavorava giorni e giorni, no?
Ma sì, era anche uno che aveva un grande talento e una grande vocazione, poteva scrivere di getto, però poi limava e ritornava. Cioè, la poesia richiede un lavoro di decifrazione e di attenzione, di ascolto, di pazienza. Questo da una parte allontana, ma è inevitabile che sia così. Quindi credo che quando ci sono tanti scriventi di poesia e pochissimi lettori, è perché in fondo la poesia è ancora lì, come dire, non è ancora stata assaggiata o scalfita dalla grande maggioranza dei lettori, e il desiderio sarebbe di provare a, come dire, a portarli almeno a sentirla, ad assaggiarne il sapore, che è un po' di agrume, come diceva Dante nella commedia per le sue profezie, ma che poi disvela dei mondi. Io non conosco lettori della grande poesia che siano stati traditi. Mi piace citare un intellettuale interessante che è al confine tra il credere e il non credere, che è Henri De Luca.
Certo.
Nella sua ultima raccolta pubblicata da Einaudi da pochi mesi, L'ospite incallito, pubblica una poesia dove parla della guerra in Bosnia e racconta di questa sua, di questo suo pellegrinaggio per, come dire, per aiutare i profughi, per fare opere di bene durante la guerra, e lui dice: durante la guerra è la poesia quella di cui si ha bisogno. Cioè la poesia ha questa densità estrema, questa sinteticità per cui ti può colpire, folgorare in pochi istanti, però al tempo stesso ti richiede un ascolto paziente, e questa è un'epoca in cui le cose complicate, o meglio le cose ardue, le grandi, le montagne da scalare non piacciono, piacciono le cose semplici che però poi temo deludano, e quindi io credo che la poesia sia lì in attesa che i lettori tornino a lei, non troppo sconfitta, non troppo abbattuta. Credo che la poesia continui ad avere un suo nucleo di felicità interiore che l'accompagna, come dire, a prescindere da quanti siano dall'audience, che è una cosa che in fondo non le compete.
Giustamente, lasciamo l'audience ad altri mezzi di comunicazione. Grazie davvero a Daniele Piccini, l'abbiamo trattenuto parecchio al telefono, ma è stato piacevole parlare con lei. Quando passa per Roma, magari parliamo di poesia direttamente qui in studio. Grazie.
Arrivederci a voi.
Daniele Piccini, poeta, critico letterario, vincitore del premio delle Pontificie Accademie. Sono le 13.50, dalla poesia passiamo al traffico. Non so se può essere poetico, sì, forse una composizione non lirica per il traffico. Marina Cortellesa, dal CIS Viaggiare Informati, buon pomeriggio.
Grazie Fabio, buon pomeriggio a te. Direi che purtroppo di poetico c'è sempre poco nel traffico. Comunque, al momento troviamo dei disagi a causa di una manifestazione, una manifestazione statica che ha preso il via intorno alle 9.30 di questa mattina in largo Bernardino da Feltre, dunque nei pressi del Ministero della Pubblica Istruzione. E possibili chiusure e deviazioni verranno effettuate da parte della Polizia Municipale se lo riterranno necessario. Al momento viale Trastevere chiusa da via Morosini a viale Glorioso nelle due direzioni, dunque naturalmente ci sono ripercussioni di traffico nelle zone limitrofe, mentre sul tratto urbano della 24 il traffico è rallentato tra la Tangenziale Est e il Grande Raccordo Anulare, perché è particolarmente intenso in questo momento. E poi segnaliamo che proprio a partire da oggi verrà chiusa al traffico via Casilina all'altezza di via dei Ruderi di Torrenova in direzione centro città, con deviazioni comunque indicate sul posto, per dei lavori di completamento di un nuovo capolinea dell'ATAC. E direi che sia tutto per il momento, ti restituisco la linea.
Grazie davvero a Marina Cortellesa, vi ricordo il numero gratuito del CIS, il 1518. Tra 8 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana, grazie a Luciana Fantini ed Efa Rohrmann che sono state in regia per questa diretta, grazie a Vasco Feligini in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.